Benvenuti su Anderradio!
Benvenuti a Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore del quartiere di San Salvario. Io sono Manuela della Quarta C, indirizzo turistico. Insieme a me, ai microfoni ci sono Giorgia, Lorenzo, Aurora, Andrea, Alessia e Lorenzo. Siamo molto curiosi e grazie a questo mezzo di comunicazione meraviglioso possiamo dire la nostra. Così abbiamo deciso di parlare di temi importanti ma con leggerezza. Oggi partiamo con un argomento con cui tutti noi ragazzi prima o poi facciamo i conti. Corpo e immagine nell'adolescenza. Per farla alla nostra maniera abbiamo chiamato come ospite Natalia Ceravolo, book blogger e da qualche mese anche conduttrice radiofonica in una rubrica su Radio Capital, in cui un libro viene accostato ad una serie televisiva. Tra l'altro abbiamo anche apprezzato che tu già abbia consigliato 3 testi perché potessimo prepararci ancora meglio. Ciao Natalia e grazie di aver accettato il nostro invito. Volevo sapere per te quanto pesa il corpo e l'immagine nell'adolescenza.
Ciao, innanzitutto ciao ragazzi. L'argomento è effettivamente molto delicato, nel senso che sono stata ragazza non troppo tempo fa, quindi ricordo perfettamente sia il disagio a volte di avere a che fare con il proprio corpo, anche a prescindere dagli altri, e soprattutto quando il corpo diventa uno strumento a volte di derisione e a volte anche di combattimento contro la società. È un argomento estremamente sfaccettato, per cui io personalmente ho avuto momenti in cui ho patito l'adolescenza, ho patito il mio corpo che cambiava e ho patito gli sguardi che cambiavano del mondo esterno verso di me.
Ciao Natalia, io sono Andrea. Intanto ti ringrazio e ti ringraziamo per le tue parole. E inoltre volevo introdurre un altro fenomeno che si è maggiormente diffuso negli ultimi tempi, benché ci sia sempre stato, ovvero il catcalling. Scorrendo un po' sui social abbiamo letto alcuni tuoi post che raccontano le tue esperienze personali riguardo degli episodi sgradevoli che ti sono avvenuti a causa di un complimento poco elegante sul tuo conto. C'è un episodio in particolare che ti andrebbe di raccontarci e dirci come ti sei sentita a riguardo?
Ciao, ciao cara. È un argomento che mi ha toccato molto da vicino spesso, troppo spesso in realtà, nel senso che secondo me è necessario fare una premessa. Il catcalling esiste ogni qualvolta la sessualità ti mette in imbarazzo. Cioè non esiste un canone in cui un complimento è accettato o non accettato. Catcalling è quando un anziano ti fa un complimento per strada, catcalling è quando un giovane ti fa un complimento che non gradisci per strada. Vi racconto 2 episodi. Il primo mi è capitato alla vostra età. Io ero molto brava a scuola, mi piaceva studiare, ero la classica secchiona. Avevo un professore, neo arrivato, piuttosto giovane, mi mandava frequentemente alla lavagna. Purtroppo una volta fece un complimento sgradevole sul mio sedere e io ho vissuto praticamente i mesi successivi esclusivamente in tuta da ginnastica perché non volevo più essere oggetto neanche a livello di battute. Da quel punto di vista volevo essere valutata esclusivamente per tutto lo studio che ci mettevo e che ci ho sempre messo a scuola. Quella è stata probabilmente la cosa più sgradevole che mi sia successa al liceo. Poi per un periodo fortunatamente non mi è successo più perché poi quando io ho 2 bambini, quindi nella fascia in cui ti percepiscono esclusivamente come contenitrice di piccoli bimbi non vieni più considerata da quel punto di vista. Poi però purtroppo a volte ritornano, quindi ragazzi direi che dobbiamo stare sempre allerta.
Ciao Natalia, sono Aurora. A me è capitato di subire catcalling e non rispondere per la paura delle reazioni. Hai qualche suggerimento da darci sul come rispondere ad un uomo che ci fa commenti per strada? Ci consigli di lasciarli parlare oppure reagire e magari avere delle conseguenze sia verbali che fisiche?
Ah no, allora, innanzitutto scendiamo. Nel senso, rispondere sì, ma mai mettersi in una situazione di pericolo. Rispondere a tono se ti rendi conto che l'altra persona è un soggetto debole che in realtà si fa forza solo perché manifesta la virilità in quel modo lì, ma che comunque, ti faccio un esempio, a me è capitato tempo fa facendo la corsetta banale di ricevere un complimento non voluto e in quel caso l'ho mandato a stendere, però io ero certa che non avrebbe avuto quella roba lì né conseguenze verbali né conseguenze fisiche. Se tu anche solo vagamente hai l'intuito, la percezione che possa farti del male, fregatene e vai avanti. Ti rimarrà la rabbia del non detto, ma comunque torni a casa.
Ciao Natalia, io sono Alessia.
Ciao Alessia.
Vorrei spostare il punto di vista da quello femminile a quello maschile.
Sì.
Quindi cosa porta secondo te il maschio, il ragazzo, l'adulto, l'essere maschile in generale, sì, a provocare questo imbarazzo verso appunto la ragazza, nella mente maschile?
Grazie per la domanda, me lo sono chiesto tante volte. Io credo che non ci sia un pensiero unico alla base di una potenziale molestia, e penso anche che molto spesso il nostro sistema educativo non abbia consentito ai ragazzi barra uomini, barra uomini molto grandi, di comprendere la differenza tra complimento e molestia. Io sono certa che non tutte le persone che molestano lo fanno con l'intento della molestia. Il problema è che non c'è stata un'evoluzione educativa. Io probabilmente il primo step di evoluzione lo vedo con voi, nel senso che anche la mia generazione, molto spesso, io ho 38 anni, non ha ben compreso la differenza tra complimento accettato e complimento non voluto. Il complimento non voluto molto spesso viene interpretato come «Oh madonna, ma sei esagerata, che ti avrò detto mai?». Invece no, il «che ti avrò detto mai» è proprio limite da non superare, quando ciò che viene detto non è voluto dall'altra persona. Anche per i maschi vale lo stesso, perché poi magari affronteremo anche questa cosa. Il messaggio di troppo, l'invasione di troppo, di una persona che ti rifiuta, è comunque molestia.
Giusto, appunto, la presenza di due maschietti qui con noi, volevo interpellarli, certo, e chiedere anche il loro punto di vista, cosa, certo, ne pensano a riguardo.
Non vedo l'ora.
Ciao Natalia, io sono Lorenzo e questo argomento mi incuriosisce molto. Ti volevo chiedere se per te il catcalling è considerato tale solamente quando viene fatto da parte di un uomo di maggiore età verso una ragazza giovane o addirittura minorenne, oppure comprende anche le cose che vengono dette o fatte da parte di ragazzi giovani verso loro coetanee.
Sì, infatti, allora, prima ho accennato questa cosa che la scriminante non è mai l'età, nel senso che la scriminante è quando la sessualità diventa una cosa invasiva. Ovviamente, nell'esempio che mi porti, c'è anche il concetto di minorenne. In quel caso lì si va nel legale, nel senso che non è più soltanto una percezione del non voluto, è proprio una cosa che non si fa. Ovviamente, se la ragazzina di 14 anni, 15 anni, ha un flirt corrisposto con un suo coetaneo, ragazzi, viva Dio, cioè questo non sta dicendo, noi non vogliamo assolutamente dire che non si possa più corteggiare una ragazza o corteggiare un ragazzo, noi vogliamo dire che questa cosa debba essere sempre voluta da ambo le parti. Nel caso dell'uomo maturo che si rivolge alla minorenne, ecco, io lì vedo proprio altre problematiche, sia da donna che da professionista che da madre, è proprio una perversione, è diverso.
Grazie
a te.
Allora, ciao Natalia, io volevo chiederti, visto che prima...
Sei anche tu Lorenzo,
giusto? Sì, sono anche Lorenzo, scusa.
Li avete presi solo se si chiamavano Lorenzo, i maschi, ok, va bene.
Allora, volevo chiederti, visto che prima hai detto di spostare un po'...
Sì.
Cioè, incentrarsi sui maschi, volevo chiederti cosa ne pensi riguardo magari al catcalling fatto dalle ragazze verso i ragazzi, e se magari c'è qualche spunto, se ce l'hai.
Certo, allora io credo ovviamente che sia altrettanto nocivo, lesivo, e credo anche che se ne parli troppo poco. Personalmente non ho mai avuto intorno a me dei ragazzi che lamentassero una molestia, ma conosco un caso di un collega di lavoro che anni fa aveva subito delle insistenti proposte di uscita, di vedersi, il caffè, il vino, l'aperitivo e tracche ballacche da parte di una collega che lui ha costantemente rifiutato, ma senza sortire effetto. Quindi lei continuava a insistere e lui era effettivamente infastidito, poi imbarazzato e poi ha tagliato qualsiasi ponte. Credo che probabilmente ci sia un elemento che l'uomo, che il ragazzo non affronta come noi, nel senso che noi abbiamo anche il timore fisico dell'aggressione. È difficile che un uomo e un ragazzo abbia lo stesso timore. Cioè, se io ti vedo per strada e ti dico ammazza Lorenzo, che slancio, tu magari ti giri, non sei particolarmente colpito dal mio complimento, non te ne frega niente, ma torni a casa sereno. Se invece Aurora corre sul lungo Po Antonelli e viene colpita dal medesimo complimento, lei ha paura che quella persona la possa seguire e le possa fare del male. Infatti la domanda che mi ha fatto lei è: come dici di reagire? Dici di reagire, tu non mi hai detto cosa faccio, reagisco. A te viene quasi automatico il poter reagire e limitare. Noi donne abbiamo il problema del secondo step. Cosa succede se dovessimo reagire?
Ciao Natalia, sono Giorgia. Grazie per aver espresso le tue opinioni. Volevo farti una domanda. Pensi che quando un uomo molesta una donna lo faccia per imporre la sua virilità?
Ragazzi, che domandone. Io penso che nasca tanto, tanto da un'insicurezza. E lo credo davvero, nel senso che ovviamente la vittima non è mai l'uomo insicuro, eh. Non sto cercando di agevolare in nessun modo il senso di colpa di uno, no. Però io credo che se l'unico strumento che hai è quello di aggredire verbalmente una persona, se l'unico approccio che riesci ad avere con una donna è quello di importi con quei toni non voluti, vuol dire che di base c'è qualcosa che tu non riesci a fare. Quindi io ci vedo prima l'insicurezza, poi una cattiva educazione sociale, quindi che proviene dalle famiglie, proviene dalle esperienze, forse viene corretta parzialmente dalla scuola. La virilità no, la virilità io la considero altra cosa. La virilità è quando tu sei consapevole di avere un potenziale e la dirigi verso quello che vuoi e poi sai anche accettare un diniego. Essere uomini vuol dire innanzitutto essere consapevoli del rispetto che devi portare dall'altra parte, quindi non parlerei di virilità, parlerei di presunzione e di supponenza, questo sì.
Ok, grazie per la tua risposta. Passiamo ora a comprendere se il vestiario di una persona condiziona queste situazioni. Mm-hmm. Proprio qualche giorno fa un'influencer italiana in viaggio in treno, nostra coetanea, nonostante indossasse un felpone largo e un paio di pantaloni larghi, ha subito una provocazione fisica da parte di un cinquantenne, sì, che ha deciso di sedersi davanti a lei, iniziarsi a toccare le parti basse e fissarla.
Sì.
La sua reazione è stata quella di alzarsi, spostarsi e scoppiare poi a piangere. Adesso mi sorge spontaneo chiederti, una donna svestita è più vittima di tali atti rispetto ad una donna vestita normalmente o l'abito non condiziona?
L'abito non condiziona assolutamente, questo te lo dico in modo categorico. Ho fatto parte per anni di un'associazione che si chiama Se non ora quando, che vi consiglio di andare a visitare. È un'associazione che tutela le donne vittime di violenza principalmente domestica. C'è stata una manifestazione a Torino anni fa che non dimenticherò mai, e che aveva questo titolo: come ero vestita quando mi è successo. Vi assicuro che non c'erano minigonne, anche se ci fossero state non sarebbe stato quello il problema. Erano vestite come me oggi, come te oggi, come te quando vai a fare la spesa. Cioè, erano vestiti normali, è la normalità del nemico, è la normalità della quotidianità. È questo che è orribile, che non esiste un modo per prevenire, non è colpa nostra. Non è colpa nostra neanche se usciamo in pantaloncini e stivali sopra il ginocchio, non è mai colpa nostra.
Ok, ti ringrazio per la risposta e la condivido anche appieno. Infine volevo chiederti un consiglio per tutte le ragazze e ragazzi che sono stati e continueranno a essere vittime di catcalling.
Il primo consiglio che mi sento di dire è di non avere timore di dirlo, di condividere l'esperienza e di chiedere aiuto. Non è qualcosa di cui ci si debba vergognare, mai. Possibilmente cercare di farlo capire anche in famiglia, di tutelarsi, perché è vero rispondere, è vero reagire, ma salvare la pelle è il primo obiettivo. E poi per favore veramente continuiamo a vivere, nel senso non deve essere un episodio di catcalling a farci eliminare la voglia di mettere il rossetto in più e il tacco in più.
Tra l'altro mi è sorta adesso un'altra domanda in cui probabilmente ti metterò in difficoltà. Pensi che col passare degli anni questo fenomeno andrà a diminuire, si potrà far qualcosa per far sì che diminuisca, o pensi che la cosa andrà a peggiorare o rimarrà stabile?
No, io sono veramente ottimista, grazie a voi, grazie alla vostra generazione e anche alla generazione dopo. Io, come vi dicevo, sono mamma e ho figli maschi. Vabbè, il mio figlio grande ha 6 anni, quindi è veramente molto piccolo, però io vedo dei semini che non ho mai colto prima e ovviamente li guardo sia da madre che da donna. E vi racconto questa, un mesetto fa la sua maestra, lui fa l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, mi ha detto: sai Natalia, Giacomo, si chiama così, dice, mi ha stupito molto oggi perché stavano leggendo una favola relativa alle principesse e ai principi, hanno queste favole ancora un po' anni 50, e Giacomo ha detto così: sai maestra, la mia mamma mi ha detto che le principesse non hanno bisogno dei principi, che le principesse si salvano da sole. E io mi auguro un mondo di generazione maschile che creda, anche che si spogli dall'obbligo di dover essere principe. Nessuno salva nessuno.
Io invece un'altra domanda: come hai detto, tu sei mamma, pensi,
sì,
che il catcalling possa essere anche un fenomeno che possa diminuire con l'educazione anche da parte dei genitori, o è una cosa che viene col tempo per farsi fighi nel gruppo di amici?
No, io credo che i semi che lanciamo nei figli che cresciamo siano fondamentali. Poi ragazzi, io sono anche convinta che la fase del rincoglionimento adolescenziale ci sia, che quindi sia noi ragazze che i ragazzi attraversino la fase per cui fare il figo del gruppo, c'è un po' quella tappa. Ma non confondiamo i piani, non significa che attraversare un momento di, diciamo, anche costruzione caratteriale implichi necessariamente che si diventi una persona violenta. No, io ho molta fiducia in voi, moltissimo, molto più che in loro, a livello generazionale e non personale ovviamente.
Ok, prima ti avevo portato il punto di vista appunto sul maschio.
Sì.
E a proposito vorrei chiederti, com'è possibile che un uomo sposato, per lo più con figli,
sì,
possa arrivare a fare un'azione del genere? Tu pensi, almeno credo, avendo un figlio a casa non vorrei, sì, mai che succedesse una cosa del genere a mio figlio.
Certo.
Com'è possibile però che tu riesca a farlo?
Ecco, guarda, com'è possibile? Io credo che sia impossibile da dire, nel senso che purtroppo ci sono delle storture che capitano e che avvengono al di là della ragione. A me piacerebbe un mondo come dici tu, mi piacerebbe un mondo in cui il giusto è giusto e la cosa sbagliata è sbagliata e tu la vedi che è sbagliata, quindi non ti ci avvicini neanche, ma non esisterebbe il codice penale, suppongo, quindi non è una domanda impossibile a cui rispondere. Quello che ti posso dire è che purtroppo la vita è lunga e le persone commettono errori. L'importante è che si accorgano che quella cosa lì è un errore, o se ne accorgono da soli o se ne accorgono grazie alla società che li circonda, e soprattutto ce ne dobbiamo accorgere noi che subiamo l'errore in quel caso lì e non cascarci.
Ok, bellissime parole. Ricordiamoci sempre, no. No, ricordiamoci sempre che comunque stiamo trattando il corpo e l'immagine nell'adolescenza. Da questo infatti volevo trarre la domanda: secondo te il catcalling,
sì,
principalmente negli adolescenti, visto che stiamo trattando di persone in una fascia d'età dai 15 ai 20 anni più, sì, o meno, può influenzare l'autostima dell'individuo?
Sì, tantissimo, certo.
In modo positivo o negativo?
No, assolutamente negativo, nel senso che comunque la privazione della libertà individuale. Scusate se ogni tanto emerge il giurista che c'è me, io sono laureata in giurisprudenza. Sono molto ligia su questo, nel senso che tutto ciò che ti fa vivere in una situazione di pericolo, in una situazione di paura, cambia il tuo essere, soprattutto cambia il tuo rapporto con la società e quindi inevitabilmente modifichi il tuo carattere e lede la tua individualità. Quindi se tu quando esci di casa hai timore che ti succeda qualcosa, se tu già immagini che indossando un abito tu possa attirare più attenzione di quanto ne desideri, inevitabilmente modifichi il tuo approccio al mondo e quindi sì, lede negativamente l'autostima.
Allora, tornando un attimo indietro, volevo chiederti più che altro un parere personale. In pratica è successo che, parlando di questo discorso, siano nati dei dibattiti per il semplice fatto che magari una ragazza di 18 anni camminando in centro vede un ragazzo non tanto più grande di lei che appunto le fa un complimento che comunque è reputato catcalling,
sì,
e se questo ragazzo è di suo gradimento va bene,
sì,
se invece non lo è non va bene,
sì.
Io sono dell'idea che non vada bene a prescindere dal fatto se questo ragazzo è di mio gradimento o meno. Però ho notato che ci sono molti pareri contrastanti su questi e mi piacerebbe sapere il tuo.
Sì, allora io la penso come te, nel senso che il complimento estemporaneo per strada ammazza che sei figa è sempre catcalling. Questo non significa che se quello stesso ragazzo ti può interessare e lo vedi in un altro contesto, tu non possa accettare un complimento e ricambiarlo ed essere lusingata del complimento. Il punto è sempre questo, ragazze: catcalling è quando la sessualità è uno strumento negativo, cioè quando è utilizzata quella roba lì per mettere in difficoltà. Poi ti può piacere esteticamente quell'altro ragazzo, non ti può piacere, non cambia la situazione. La situazione è che quella persona lì, non sapendo che magari a te potenzialmente può interessare, ha detto una cosa lesiva, una cosa che lui sapeva dire in una posizione di forza, una cosa che potenzialmente poteva metterti in difficoltà e in imbarazzo, farti venire la voglia di scappare, farti venire la voglia di tornare a casa e interrompere il tuo pomeriggio in via Roma con le amiche. Ecco, questo è catcalling.
Adesso volevo farti una domanda che però riguarda il punto di vista del catcalling dell'uomo nei confronti della donna.
Ok.
Prima abbiamo citato il fatto dell'avere paura dopo un atto di catcalling,
sì,
nell'essere magari seguite o addirittura aggredite.
Sì.
Quindi secondo te questo può influenzare la sicurezza di una donna nel girare in città, andare anche solo a fare la spesa?
Purtroppo sì. Non so se siete andati di recente su Lungofiume, sui Murazzi. Ci sono una serie di murales, tra cui un numero di telefono amico da chiamare. Se ti senti poco sicura, chiama qui. Ci sono delle app. C'è un'app gratuita da scaricare nel caso in cui tu ti sentissi insicura ad affrontare certe zone della città di sera. A me è capitato. A me è capitato di sentirmi seguita e non so dirvi se fosse verità o se fosse una montatura della paura che comunque ci perseguita, soprattutto in certe zone della città meno illuminate d'inverno. E io credo che una delle principali paure di una ragazza sia l'incolumità fisica. Quindi purtroppo, infatti secondo me è proprio la linea sottile da far comprendere a un ragazzo come Erfaina, per dire, è quella linea sottile da far comprendere, cioè quando un complimento potenziale può far scaturire, può ingenerare paura. Noi abbiamo paura della cosa che non dobbiamo avere, perché noi vogliamo essere non salvate, come dicevo prima, noi vogliamo essere sicure di poter camminare per strada.
Come abbiamo percepito dalla tua risposta, queste cose appunto provocano timore.
Sì.
Quindi secondo te dovrebbero essere punite legalmente? Si potrebbe sporgere denuncia anche per una cosa che magari può essere considerata come solo un complimento, tra virgolette? Dovrebbe essere punita legalmente?
È un discorso, sì, è un discorso che non stiamo facendo solo noi qua, ma ci sono dei tavoli delle pari opportunità che stanno discutendo sul fatto che l'incolumità fisica e la percezione della messa in pericolo debbano essere punite. L'attuale sistema giudiziario non consente una cosa del genere, anche perché, diciamo, andando in un commissariato di polizia e dicendo esclusivamente ho sentito minacciata la mia incolumità senza una minaccia reale, purtroppo non puoi fare neanche querela di parte, non puoi fare denuncia. Questo perché manca, a mio avviso, innanzitutto, come dicevamo prima, quell'educazione, l'educazione di base di quello che percepiamo. E poi mancano delle figure professionali che io mi auguro voi possiate un giorno diventare, di psicologi, psicologhe dedicate a questa linea sottile che separa appunto la quotidianità da un abuso.
Ricollegandoci a Erfaina, che
sì,
perché secondo te si è dovuto aspettare il 2021, che dovrebbe essere un'epoca un pochino più sviluppata, in cui comunque si va avanti, si porta sempre ad una mentalità un pochino più aperta?
Sì.
E non si è fatta prima questa cosa di denunciare? Non credo che prima di Erfaina questi atti non fossero già...
No, io credo che allora, occhio a non confondere la visibilità con la realtà, nel senso che noi abbiamo avuto la percezione più immediata che questa cosa sia stata denunciata perché l'ha fatta Aurora Ramazzotti. Ma io penso che Francesca, che vive in via Belfiore, è probabile che abbia a suo modo denunciato un'aggressione, abbia reso noto quello che gli è successo ai suoi familiari, al suo circolo più ristretto, e che quella persona abbia evitato poi magari di perpetrare quell'atteggiamento. Quindi quello che succede sui social, lo dico anche da frequentante dei social, è che in tutto quello che possiamo criticare, una cosa utile, ossia che se succede una persona famosa e molto seguita, questa cosa ha una risonanza immediata. Quindi l'eco di Aurora Ramazzotti ha fatto sì che si parlasse di questa cosa, ma questa cosa esisteva già prima. E viva Dio, le reazioni da parte delle donne ci sono sempre state e ci saranno sempre. Mi è spiaciuta molto la replica di Erfaina, se devo essere onesta, perché non sei simpatico, ecco, cioè anche meno. Non è che va tutto buttato in cacciare, in ironia e in pasta alla matriciana nella vita.
Volevo
Ciao
farti...
Faina, tra l'altro, se ci senti, perché è una radio anche questa.
Volevo farti un'ultima domanda prima di concludere.
No, di già!
Volevo farti l'ultima domanda, che era quella del secondo te,
sì,
nel catcalling c'è un qualcosa di positivo o lo ritieni interamente un fenomeno negativo?
No, assolutamente vomitevole. non c'è nulla da salvare, in una molestia non c'è nulla da salvare. Ah, però il ragazzo era carino, faceva schifo come si è comportato. Ah, però mi ha detto che ero figa, quindi alla fine mi ha detto una cosa, non hai bisogno di lui che ti dica che sei figa.
Sostieni però che con questi atti il lato positivo possa essere quello che le donne riescano a farsi sentire per una volta?
Certo, non smettiamo mai di parlarne. Non smettete mai di parlarne, neanche tra di voi. Coinvolgete i vostri amici, anche se non si chiamano Lorenzo, va bene uguale. Parlatene tanto, ragazzi, perché l'unica speranza è di superarlo parlando, di superarlo con una base di educazione che alle generazioni precedenti è mancata. Quindi grazie, io vi ringrazio per avermi dato modo di parlarne. Ringrazio voi ragazzi perché comunque la disponibilità di sentirsi la parte brutta, la parte del lupo cattivo è difficile, io me ne rendo conto, non siete dei lupi cattivi, non tutti siete lupi cattivi, secondo me siete la minoranza i lupi cattivi, e la vostra presenza qui, la loro presenza qui ragazzi è importante per voi, perché queste persone qui ci faranno vivere un futuro migliore.
Ci farebbe davvero piacere poter continuare a parlare di questo tema così sentito, soprattutto attualmente, ma purtroppo siamo già al momento dei saluti. Grazie davvero a te Natalia per la tua disponibilità e soprattutto per aver condiviso con noi esperienze molto significative, dandoci inoltre l'opportunità di avere suggerimenti concreti per cambiare strada rispetto a ciò che osserviamo e spesso purtroppo subiamo tutti i giorni e che non ci piace. Possiamo uscirne soltanto insieme su nuove basi. Per tutti gli aggiornamenti sulle attività di Natalia Ceravolo fate riferimento ai suoi profili su Facebook e Instagram. Torneremo presto con nuovi podcast di Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore del quartiere di San Salvario. Se possiamo realizzare i nostri primi lavori di inchiesta sul territorio, lo dobbiamo certamente all'interessamento della dirigenza, delle docenti e dei tecnici dell'Istituto Giulio. Un grazie soprattutto a Mario Esposito e Gianluca Gobbi per averci dato gli strumenti necessari per realizzare al meglio e in breve tempo un'opportunità in cui crediamo molto. Infine, grazie anche a Costantino Meloni, che ha curato tutta la parte tecnica. Io sono Manuela della Quarta C, indirizzo turistico. Da parte mia e di Giorgia, Lorenzo, Aurora, Andrea e Alessia, grazie dell'ascolto e alla prossima.
Ah!